Quarto capitolo. I bambini della canonica. La zia Marta poteva essere, ed era, una pessima governante. Il reverendo John Knox Meredith poteva essere, ed era, un uomo molto distratto e indulgente. Ma non si poteva negare che ci fosse qualcosa di molto familiare e amabile nella canonica di Glen St. Mary, nonostante il suo disordine. Persino le casalinghe più critiche del Glen lo percepivano e ne erano inconsciamente addolcite nel giudizio. Forse il suo fascino era dovuto in parte a circostanze accidentali, i rigogliosi vigneti che si snodavano lungo le sue grigie pareti ricoperte di assi di legno, le piacevoli acace e i pioppi ibridi che vi si affollavano attorno, prendendosi la libertà di vecchi amici, e la splendida vista sul porto e sulle dune di sabbia delle finestre anteriori. Ma queste cose c'erano già durante il regno del predecessore del signor Meredith, quando la canonica era la casa più ordinata, assettata e squallida del Glen. Gran parte del merito andava attribuito alla personalità dei suoi nuovi ospiti. C'era un'atmosfera di risate e cameratismo, le porte erano sempre aperte, il mondo interiore e quello esteriore si univano. L'amore era l'unica legge nella canonica di Glen St. Mary. La gente della sua congregazione diceva che il signor Meredith viziava i suoi figli. Molto probabilmente lo faceva. È certo che non poteva sopportare di rimproverarli. Non hanno madre, era solito dire tra sé e sé con un sospiro, quando qualche peccatuccio insolitamente vistoso si imponeva alla sua attenzione. Ma lui non sapeva neanche la metà delle loro imprese. Apparteneva alla setta dei sognatori. Le finestre del suo studio si affacciavano sul cimitero, ma mentre camminava avanti e indietro per la stanza, riflettendo profondamente sull'immortalità dell'anima, non si rendeva conto che Jerry e Carl stessero giocando allegramente alla cavallina sulle pietre piatte di quella dimora di defunti metodisti. Il signor Meredith aveva occasionalmente l'acuta consapevolezza che i suoi figli non fossero così ben accuditi fisicamente o moralmente come lo erano stati prima della morte della moglie, e aveva sempre avuto una vaga inconsapevolezza che la casa e i pasti fossero molto diversi sotto la gestione di zia Marta da quelli che erano stati sotto quella di Cecilia. Per il resto, viveva in un mondo di libri e astrazioni e, pertanto, sebbene i suoi vestiti venissero raramente spazzolati e sebbene le massaie di Glen concludessero dal pallore avorio dei suoi lineamenti netti e dalle sue mani snelle che non mangiasse mai abbastanza, non era un uomo infelice. Semmai un cimitero possa essere definito un posto allegro, il vecchio cimitero metodista di Glen St. Mary lo si poteva definire tale. Il nuovo cimitero, dall'altra parte della chiesa metodista, era un luogo ordinato, decoroso e malinconico. Ma quello vecchio era stato lasciato così a lungo alla benevolenza e alla grazia della natura da essere diventato molto piacevole. Era circondato su tre lati da un canale di pietre e zolle erbose, sormontato da una piazzetta grigia e incerta. Fuori dal canale cresceva una fila di alti abeti da rami spessi e balsamici. Il fossato, scavato dai primi coloni della valle, era abbastanza antico da essere bello, con muschi e altre piante verdi che crescevano dalle sue fessure, violette che coloravano di porpora la sua base nei primi giorni di primavera e astri e verghe d'oro che creavano una gloria autunnale agli angoli. Piccole felci si raggruppavano armoniosamente tra le sue pietre e qua e là cresceva una grossa felce aquilina. Sul lato orientale non c'erano né recinzioni né diga. Il cimitero si snodava in una giovane piantagione di abeti, avvicinatosi sempre più alle tombe e infittendosi verso est in un folto bosco. L'aria era sempre piena delle voci del mare, simili a quelle dell'arpa, e della musica dei vecchi alberi grigi, e nelle mattine di primavera.